tutte di musica rock. 8. Nello stretto margine bianco di ogni pagina del libriceggio c'erano scrivuti dei numeri. La prima volta che li aveva tagliati, al commissario era parso che si trattava di una specie di analisi della metrica. Ora invece s'addunò che i numeri riguardavano solamente i primi due versi d'ogni canzonetta. Allato a Signorinella pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano, c'erano scritti rispettivamente i numeri 19 e 101. Allato a Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità, i numeri 25 e 28, mentre Non dimenticar le mie parole, bimba tu non sai cos'è l'amor, corrispondevano a 24 e 22. E così di seguito per tutte le altre 97 canzoni contenute nel libriceggio. La soluzione gli venne sin troppo facile. Quei numeri erano la somma di tutte le lettere che componevano le parole dei versi. Un codice, evidentemente. Più complicato era invece rinascere a capire a che serviva. Se lo mise in sacchetta. Montalbano stava per trasire alla trattoria da Enzo quando si sentì chiamare. Si fermò e si voltò. Elena Sclafani stava scinnendo da una specie di siluro rosso, scoperto, che aveva appena parcheggiato. Indossava una tuta e scarpe da ginnastica, i lunghi capelli sciolti sulle spalle, tenuti da una fascia azzurra appena sopra la fronte. Gli occhi cilestri erano sorridenti, le labbra rosse, che parevano pettate, avevano perso il broncio. «Non sono mai venuta a mangiare qua. Vengo dalla palestra e la palestra mi mette appetito. Un armalo sarbatico, giovane e pericoloso, come tutti gli armali sarbatici. E in fondo, come tutti i giovani», pensò il commissario con una punta di malinconia. Enzo li fece assettare a un tavolo tanticchia isolato, del resto non c'era ancora tanta gente. «Che vogliono? Non c'è il menù?» spiò Elena. «Qua non usa», fece Enzo tagliandola malamente. «Vuole degli antipasti di mare, li fanno ottimi», disse Montalbano. «Io mangio tutto», dichiarò Elena. La tagliata che le rivolgeva Enzo si cangiò di colpo. Addiventò non solo benevola, ma quasi affettuosa. «Allora la sasse farà mia». «C'è un problema», disse Montalbano, che voleva mettere le mani avanti. «Quale?» «Lei mi ha proposto di andare a pranzo assieme. E io sono stato ben felice d'accettare. Ma... coraggio! Fuori il problema, sua moglie!» «Non sono maritato». «Storie serie?» «Sì, una». «Per chi le rispondeva?» «Il problema è che, mentre mangio, non mi piace parlare». Lei sorrise. «È lei che deve fare le domande. Se lei non me le fa, io non ho da rispondere. E poi, se proprio ci tiene a saperlo, quando faccio una cosa, mi piace fare solo quella cosa». La conclusione fu che si sbaffarono l'antipasto, gli spaghetti alle vongole, le triglie fritte croccanti, scangiandosi suoni inarticolati tipo am, em, om, che variavano solo di intensità e colore. E certe volte fecero ziammola, tagliandosi. Alla fine Elena stirò le gambe su tal tavolo, socchiuse gli occhi, fece un sospiro funnuto. Dopo, come una gatta, tirò fuori la punta della lingua e se la passò sulle labbra. Picca mancò che si metteva a fare ron ron. Una volta il commissario aveva leggiuto un racconto di un autore italiano che contava di un paese in dove fare all'amore in pubblico non solo non portava scandalo, ma era la cosa più naturale del mondo. Mentre invece mangiare in presenza d'altri era ritenuto contrario alla morale perché cosa troppo intima. Gli venne quasi da ridere per una domanda che gli passò per la testa. «Vuoi vedere che l'età l'avrebbe in breve tempo portata a godere di una femmina contentandosi di mangiarci allo stesso tavolo, sopra la stessa tovaglia?» «E ora dove parliamo?» spiò Montalbano. «Lei ha da fare?» «Non subito. Le faccio un'altra proposta. Andiamo a casa mia. Le offro il caffè. Emilio è a Montelusa, mi pare di averglielo già detto. Lei ha la macchina?» «Sì». «Allora mi segua. Così potrà andare via quando vuole». Andare appresso al siluro non fu facile. Montalbano decise a un certo momento di lasciarlo perdere, tanto acconosceva la strada. Difatti, quando arrivò, Elena lo stava aspettando davanti al portone, una borsa sportiva sopra la spalla. «Lei ha proprio una bella macchina», fece Montalbano mentre acchianavano in ascensore. «Me l'ha regalata Angelo», disse la picciotta mentre apriva la porta, quasi indifferente, come se stava parlando di un pacchetto di sigarette o di una cosa senza importanza. Ma questa mi taglia l'erba sotto ai piedi, pensò Montalbano, arrangiando sia perché aveva pensato a una frase fatta, sia perché la frase fatta, in definitiva, corrispondeva alla verità. Gli sarà costata molto. Penso di sì. Dovrò rivenderla al più presto. Lo fece trasire in salotto. Perché? Costa troppo per le mie tasche. A momenti consuma quanto un aereo. Sa, quando Angelo me la regalò, io per accettarla misi una condizione che ogni mese mi rimborsasse i soldi della benzina e del garage. L'assicurazione l'aveva già pagata. E lui lo fece? Sì. Una curiosità. Come la rimborsava? In assegni? No, liquidi. Mannaggia. Una buona occasione di sapere se Angelo aveva altri conti in altre banche era andata persa. Senta, commissario, io vado a preparare il caffè e poi mi cambio. Se lei intanto vuole darsi una rinfrescata. Lo guidò in un bagnetto per ospiti proprio al lato della camera di mangiare. Se la pigliò comoda. Si levò giacchetta e camicia, infilò la testa sotto il rubinetto. Quando tornò in salotto, lei ancora non c'era. Arrivò 5 minuti appresso col caffè. Si era fatta una rapida doccia e si era infilata una specie di giacchettone che l'arrivava a mezza coscia. E basta. Era a piedi nudi. Le gambe, longhe di natura soni scenno fuori da quel giacchettone rosso, parevano interminabili. Gambe nervose, vivaci, da ballerina o da atleta. E il bello era, di questo Montalbano se ne fece immediatamente persuaso, che in Elena non c'era nessun intento, nessun tentativo di seduzione. Non ci trovava niente di sconveniente a starsene così davanti a un uomo che conosceva appena. Come se gli stava leggendo nel pensiero, Elena disse: «Sto bene con lei, mi trovo a mio agio. Eppure non dovrebbe essere così». «Già», fece il commissario. «Magari lui si trovava bene». «Troppo. E non era cosa». Fu Elena ancora una volta a tornare all'argomento. «Allora, queste domande». Oltre alla macchina, Angelo, le ha fatto altri regali? Sì, anche questi abbastanza costosi. Gioielli? Se vuole vado di là, li prendo e glieli faccio vedere. Non c'è bisogno, grazie. Suo marito lo sapeva? Dei regali? Sì. D'altra parte, un anello avrei potuto nasconderlo, ma una macchina come quella... Perché? Lei capì a volo. Era di un'intelligenza pericolosa. Lei non ha mai fatto regali alla sua donna? Montalbano si infastidì. Livia non doveva trasirci manco per sbaglio nelle sordide meschine storie sulle quali indagava. Trascura un particolare. Quale? Volle essere apposta offensivo. Che quei regali erano un modo di pagare le sue prestazioni. Aveva messo in conto tutte le possibili reazioni della femmina, non che Elena si metteva a ridere. Forse Angelo sovrastimava le mie prestazioni, come dice lei. Mi creda, non sono una fuoriclasse. E allora torno a domandarle perché. Commissario, c'è una spiegazione ed è molto semplice. Questi regali me li ha fatti negli ultimi 3 mesi, cominciando dalla macchina. Mi pare che l'altra volta le dissi che in Angelo era subentrato negli ultimi tempi. Insomma, si era innamorato di me, non voleva perdermi. E lei? Mi pare di averle detto anche questo. Più diventava possessivo e più tendevo ad allontanarmi. Non sopporto le briglie, tra l'altro. Non c'era stato un antico poeta greco che aveva scritto una poesia d'amori per una cavallina di Tracia che appunto non sopportava le briglie? Ma non era il momento di pensare alla poesia. Quasi controvoglia, il commissario infilò una mano in sacchetta, tirò fuori le gellicce che si era portata appresso, le posò sul tavolinetto. Elena le taleò, le riconobbe, non dette il minimo segno di turbamento. Le lasso dove erano? Le ha trovate nell'appartamento di Angelo? No. E dove? Nascosta nel portabagagli della Mercedes. Di colpo 3 rughe. Una sulla fronte, 2 ai lati della vucca. Per la prima volta parse sinceramente strammata. Perché nascoste? Ma non saprei. Potrei azzardare una spiegazione. Forse Angelo non voleva che le leggesse la sorella, sa, per certi particolari che potevano metterlo in imbarazzo. Ma che dice, commissario? Tra quei due c'era una confidenza totale. Senta, lasciamo perdere i perché e i per come. Io le ho trovate dentro una busta telata nascosta sotto il tappetino del portabagagli. Le cose stanno così. Ma la domanda è un'altra, e lei lo sa. Commissario, quelle lettere Le ho scritte praticamente sotto dettatura. Di chi? Di Angelo. Ma che credeva quella femmina? Che poteva fargli ammuccare la prima minchiata che le passava per la testa? Sisù si riscatto arraggiato. Domattina alle 9 l'aspetto in commissariato. Sisù si macari Elena. Era diventata giarna, la fronte lucida di sudore. Montalbano s'addunò che tremava leggermente. No, per favore. E in commissariato no. Teneva la testa vascia, i pugni inserrati, le brazza stise lungo il corpo, una picciliggia troppo cresciuta che si scantava di un castigo. Non la mangiamo in commissariato, sa? No, no, per carità, no. Una vocidra sottile, sottili, che si cangiò in piccoli singhiozzi. Ma non avrebbe mai finito di sciammarlo quella picciotta. Che c'era di tanto terribile nel doversi presentare in commissariato? Come si fa appunto coi picciliddri, le mise una mano su tal mento, le isò la testa. Elena teneva l'occhio inserrati, ma la faccia era bagnata di lacrime. Va bene, niente commissariato. Ma non mi racconti storie assurde. Tornò ad assittarsi. Lei ristò agitta, ma si avvicinò a Montalbano. Gli si mise davanti fino a quasi toccargli le ginocchia con le gambe. Che si aspettava? Che lui le spiava quale che cosa in cambio di non averla obbligata ad andare in commissariato? Improvviso gli arrivò il sciauro della pelle di lei. Dava uno stordimento leggio, si scantò di se stesso. «Torni al posto», disse Severo, sentendosi improvvisamente a diventare un preside de scola. Elena ubbidì. Assettata, si tirò con le due mani il giacchettone nel vano tentativo di commigliarsi tanticchia le cosce, ma appena lassata, la stoffa risalì e fu peio. Allora, cos'è questa incredibile storia di Angelo che le avrebbe dettato lui stesso le lettere? Io non l'ho mai seguito con l'auto. Tra l'altro, quando abbiamo preso a frequentarci, non avevo più la macchina da un anno, aveva avuto un brutto incidente che l'aveva resa inservibile, un rottame. E mi mancava il denaro per ricomprarmene un'altra, anche di seconda mano. La prima di queste tre lettere, quella dove dico che l'ho seguita a Fanara, può controllare la data, risale a 4 mesi fa, e Angelo allora non mi aveva ancora regalato la macchina. Ma per rendere più verosimile la storia, Angelo mi disse di scrivere che lui era andato in una certa casa, ora non ricordo l'indirizzo, e che io mi ero insospettita. Le disse che abitava in quella casa? Sì, una zia. Una sorella della madre, mi pare. Si era rinfrancata. Era tornata ad essere quella di sempre, ma perché l'idea del commissariato l'aveva scantata tanto? Ammettiamo per un momento che Angelo le abbia suggerito di scriverle quelle lettere. Ma è vero. E io ci credo. Provvisoriamente. Lui, evidentemente, le fece scrivere quelle lettere perché qualcun altro le leggesse. Chi? Sua sorella Michela. Come fa a esserne così sicura? Perché me lo disse lui. Avrebbe fatto in modo che capitassero sotto gli occhi di lei, ma come per caso? Ecco perché mi sono stupita quando lei mi ha detto che le teneva nascosta nel bagagliaio della Mercedes. Lì difficilmente Michela avrebbe potuto trovarle. Cosa cercava di ottenere Angelo da Michela dopo la lettura delle lettere? Insomma, a che dovevano servire? Glielo domandò. Certo. Che spiegazione le diede? Mi diede una spiegazione assolutamente stupida. Mi disse che gli servivano per dimostrare a Michela che io l'amavo alla follia, al contrario di quanto sosteneva lei. E io feci finta di contentarmi di quella spiegazione perché in fondo di quella storia non mi importava niente. Lei pensa che in realtà il motivo era un altro? Sì, avere degli spazi. Può spiegarsi meglio? Ci provo. Vede, commissario, Michela e Angelo erano attaccatissimi. Da quanto sono riuscita a sapere, quando la loro madre stava bene, Michela dormiva spessissimo in casa del fratello. Andava in giro con lui. Sapeva in ogni momento dove si trovava, lo controllava. A un certo momento Angelo deve essersi stancato oppure ha avuto bisogno di una maggiore libertà di movimento. E io con la mia finta ma assillante gelosia diventavo un buon alibi perché lui potesse muoversi senza la sorella a rimorchio. Le altre due lettere me le fece scrivere prima di due viaggi che fece, uno in Olanda e l'altro in Svizzera. Forse erano un pretesto per evitare che la sorella andasse con lui. Tornava. Il motivo per cui le litte erano state concordate. Tornava. Sia pure in modo storto, inturcioneata a coda di porco. Ma l'ipotesi del vero scopo fatta da Elena risultava convincente. Mettiamo momentaneamente da parte le lettere. Noi naturalmente abbiamo dovuto fare delle indagini a ventaglio e posso? L'interruppe lei facendo un zinga verso le licce sul tavolino. Certo. Vada pure avanti, l'ascolto, disse Elena mentre pigliava una liccia, la sfilava dalla busta e principiava a leggirla. E così siamo venuti a conoscere alcune cose su suo marito. Su quello che gli capitò col primo matrimonio, spiò lei continuando a leggere. Altro che erba. Chissà picciotta, magari la terra gli levava da sotto i piedi. Di colpo Elena tirò la testa a narre e si mise a ridere. Che ci trova di tanto divertente? Il trick troc. Chissà cosa avrà pensato. Io non ho pensato a niente, fece Montalbano arrossicando leggermente. E che ho l'ombelico molto sensibile, allora. Montalbano avvampò. L'ombelico sensibile che a lei piaceva avere vasato e leccato, ma era pazza. Non si faceva capace che quelle licce potevano spedirli in carcere per 100 anni. Altro che trick troc. Tornando a suo marito, Emilio mi ha raccontato tutto, fece Elena posando la liccia. Lui perse la testa per quella sua ex allieva, Maria Coxa, e se la sposò sperando in un miracolo. Che miracolo, mi scusi? Commissario, Emilio è sempre stato impotente. La franchezza brutale della picciotta fu per il commissario come una peggia di cielo, di quelle che ti pigliano in mezzo alla fronte e non ti capaciti da dove è venuta. Montalbano raprì e chiudì la bocca senza rinescere a parlare. Emilio non aveva detto niente a Maria, ma dopo un po' di tempo non poté più trovare scuse per nascondere la sua disgrazia. E allora fecero un patto. Si fermi un attimo, per favore. Ma la signora non poteva chiedere l'annullamento, che so, il divorzio. Tutti le avrebbero dato ragione. Commissario, Maria era poverissima. La sua famiglia aveva fatto la fame per mantenerla agli studi. Meglio il patto. In che consisteva? Che Emilio le avrebbe fatto conoscere un uomo col quale andare a letto. E le presentò il suo collega, l'insegnante di ginnastica. Gli aveva in precedenza parlato. Montalbano allucchì. Per quanto ne aveva viste passate in tanti anni di polizia, le complicatissime storie di sesso e corna non finivano mai di ammaravigliarlo. In poche parole gli offrì la moglie. Sì, ma a una condizione. Che gli incontri tra Maria e il collega gli dovevano essere comunicati in precedenza. Oh, madre santa, e perché? Perché così ai suoi occhi la cosa non era più un tradimento. Eh già. Da un certo punto di vista il ragionamento del professore Emilio Sclafani filava col vento in poppa. Del resto non era da queste parti che era nasciuto un tale che di nome faceva Luigi Pirandello. Come spiega allora che il collega rischiò di essere ammazzato? Quell'incontro non era stato comunicato a Emilio. Era un incontro, come dire, clandestino. Ed Emilio reagì da marito che sorprende la moglie in flagrante adulterio. Il gioco delle parti. Non si intitolava così una commedia del suddetto Pirandello? Posso farle una domanda personale? Con lei non ho tanti pudori. Suo marito le rivelò di essere impotente prima o dopo il matrimonio? Prima. A me lo disse prima. E lei accettò lo stesso? Sì, mi disse che avrei potuto avere altri uomini, con discrezione naturalmente, e a patto che lo mettessi sempre a parte di tutto. Lei ha rispettato l'impegno? Sì. E Montalbano ebbe la netta impressione che quel sì era una farfanteria che la picciotta gli aveva detto. Ma la cosa non gli parse che aveva tanta importanza. Se Elena si incontrava clandestinamente con qualcheduno che non diceva al marito, fatte so. Senta Elena, ho il dovere di essere più esplicito. Faccia pure. Perché una splendida ragazza come lei, certamente molto corteggiata e desiderata, accetta di sposare un uomo non ricco, assai più grande di lei e per di più non in grado di... Commissario, ha mai pensato di trovarsi in mezzo alle onde in tempesta perché la sua barca ha fatto naufragio? Ho una scarsa immaginazione. Cerchi di fare uno sforzo. Ha nuotato a lungo, ma proprio non ce la fa più. Capisce che sta per annegare e a un tratto si trova vicino qualcosa che galleggia e che può sostenerla. Che fa? Ci si aggrappa. E non si domanda se si tratta di una tavola di legno fradicio